sta registrato?
No, non c'è ancora.
Questo è registrato. Lì però qua non si sentirà un cazzo. Ma non fa mai niente. Ma te lo faccio qualche cosa?
Sì, ma scusa, va per te.
Vanno a registrare.
Scusa, mi porteresti la cosa dove registrare?
Strutturale è un dispositivo fatto in questo modo, che è un decoder con un certo numero di uscite, al solito una potenza di 2. Poniamo che gli ingressi di selezione siano n e quindi avremo 2 alla n uscite dal decoder. Queste linee di uscita, che io disegno piuttosto lunghe perché vedremo, andranno a far parte, andranno a costituire le righe di una matrice, le chiameremo word line, ossia linee di parola. Inoltre abbiamo un certo numero di colonne che vengono chiamate bit line, linee di bit, dalle quali noi preleviamo, da ciascuna delle quali preleviamo una funzione combinatoria di uscita. Come funziona la cosa? Quando noi applichiamo una combinazione binaria sugli ingressi del decoder, e questi ingressi vengono anche chiamati indirizzi della ROM o address, accade ovviamente che una ed una sola delle word line viene attivata, mentre tutte le altre stanno a zero logico. Adesso cosa accade? Attenzione, su ciascuna delle linee di bit noi colleghiamo una resistenza verso il positivo. Dopodiché l'obiettivo qual è? È quello di connettere o meno una data colonna, cioè una data linea di bit, ad una data word line, a seconda che noi sulla corrispondente funzione di uscita, sulla funzione di uscita generata da una data bit line, vogliamo in corrispondenza a quella word line attivata e di conseguenza a quella combinazione degli ingressi di indirizzo, a seconda che noi vogliamo uno 0 o un 1. Le prime ROM uscite avevano questi collegamenti interni realizzati con diodi. Ricordate il selettore di minimo? Lo replichiamo qui un attimo. Chiaramente il circuito può essere espanso anche per più di 2 variabili di ingresso. Cosa accadeva? Questa è l'uscita. Ricordate, se anche uno solo degli ingressi fosse stato piazzato a zero logico, allora l'uscita finiva a zero logico. Viceversa, soltanto quando tutti gli ingressi stanno a uno logico, la nostra uscita è un uno logico. Dunque questo selettore di minimo, perché di minimo? Poiché porta avanti la più bassa tra le tensioni applicate agli ingressi, comporta dal punto di vista logico come una porta AND. Allora, il trucco qual era? Consideriamo per il momento una sola bit line, ad esempio questa. e supponiamo che io voglia che questa linea di uscita rimanga a 1 quando è attivo, quando è attiva la prima word line, cioè quella corrispondente a indirizzo 0000, dunque la prima uscita 0, 1, 2 eccetera, per decoder. Se io applico tutti i zeri, questa linea di word, di parola, sarà attivata, tutte le altre saranno zero. Supponiamo di volere quindi un 1 in corrispondenza dell'attivazione di questa linea, uno 0 in corrispondenza di quest'altro, un 1 di quest'altro e così via fino a un 1 ancora in questo. Allora cosa succede? Facciamo due 0. Osserviamo intanto che l'attivazione di una data word line corrisponde alla presenza di un certo letterale in termini di variabile d'ingresso che corrisponde a un min termine. Vedete? Avendo n variabili d'ingresso, ciascuna delle uscite, come già sappiamo, in un decoder si comporta come funzione uguale a un ben preciso min termine. Dunque io qui ho a disposizione tutti i possibili min termini. Allora cosa devo fare? Poiché la linea di uscita, che a questo punto nel circuito di minimo corrisponde a questa è la mia bit line, mentre questi ingressi vengono a essere le varie word line, allora io cosa faccio? Se voglio un 1 in uscita, devo tenere a 1 o anche sconnessi, no? Che è la stessa cosa, i diodi corrispondenti. Se voglio 1 0, devo forzare a 0 le linee corrispondenti. Ok? A questo punto, per utilizzare i selettori di minimo, mi conviene che le uscite del decoder siano negate.
Scusi, può ripetere?
Sì. Allora, io voglio utilizzare selettori di minimo per realizzare le porte corrispondenti. Ok? In pratica, poiché ho a disposizione sulle word line tutti i min termini, voglio realizzare sulla singola bit line una somma di min termini. Quindi, in altri termini, quando sarà attivo questo min termine, io voglio che l'uscita mi si porti, per esempio, a 1. Ovvero, quando è attivo quest'altro, voglio che mi si porti a 1, ma quando è attiva la seconda, voglio che rimanga a 0. Ok? Se io vado ad esprimere questo fatto in termini di espressione logica, cosa ottengo? Devo avere, chiamiamo le variabili x1, x2, x3, il primo min termine sarà x1 negato, x2 negato, x3 negato. Il secondo min termine, che non voglio che mi produca un 1 in uscita, non appare nell'espressione. Apparirà ancora il quarto, che sarà x1 negato, x2, x3. In pratica io voglio realizzare questa funzione. Come faccio? Quando è presente questo min termine, il primo, cioè quando le tre variabili d'ingresso valgono tutte 0, avrò attiva la prima word line. Allora io, in corrispondenza di questo fatto, quindi attiva la prima word line e inattive tutte le altre, in corrispondenza di questo fatto io voglio che la mia funzione di uscita si porti a 1. Cosa devo fare per fare in modo che l'uscita si porti a 1? Devo forzare un 1 sulla bit line che mi interessa, ma poiché sto lavorando con selettore di minimo, voglio lavorare con selettore di minimo, potrei ugualmente bene lavorare con selettore di massimo. Il selettore di massimo si preferisce non usarlo, poiché, se ricordate, degrada i livelli elettrici del segnale. Il selettore di minimo si comporta meglio sotto questo aspetto. Di conseguenza la mia funzione di uscita è un end, end di qualche cosa che non si adatta bene all'espressione in somma di prodotti. Dunque devo trasformare questa somma di prodotti in prodotti di somme. Ricordate come si fa? Basta negare una prima volta e poi una seconda volta e usare la legge di De Morgan. Di conseguenza, come io esprimo in, in prodotti di somme questa somma di prodotti, alla fine verrà fuori che cosa? X1 più X2 più X3, quindi nego una prima volta e applico De Morgan, ottenendo così X1 negato, X2 negato, X3 negato, il tutto negato per X1 negato, X2, X3 ancora negato. Ciascuno di questi a sua volta, no? Posso ulteriormente applicare la legge di De Morgan, per cui viene fuori x1 negato, x1 più x2 più x3 per x1 diretto più x2 negato più x3 negato, eccetera. Alla fine nego nuovamente tutto e riottengo la mia funzione di partenza. Anziché fare tutto questo gioco, io posso prendere il termine originale, negarlo, vedete? Quindi senza arrivare alla fine dello sviluppo, posso considerare i termini originali, negarli e mandarli in prodotto. Questo è l'ente che mi serve. Ecco perché io preferisco avere in questo caso le uscite negate dal decoder. Ok? Quindi adesso cosa succede? Quando è presente una certa combinazione di variabili, la corrispondente uscita del decoder sarà bassa anziché alta, mentre tutte le altre saranno alte. Allora a questo punto mi è sufficiente connettere la linea di parola corrispondente a ciascuno dei termini di interesse all'ingresso di un diodo. E quindi siccome io qui voglio un 1, allora connetterò, disegno un cerchietto, però in realtà la connessione è di questo tipo. Vedete? In maniera tale che la linea di parola sta connessa al catodo del diodo, mentre l'anodo del diodo sta connessa alla linea di B. Questa è la linea di parola, questa è la linea di B. In maniera quindi, quando è attivo quel datum in termine, di forzare a zero la linea di bit corrispondente. Perché a zero? Perché sto lavorando sul prodotto. Non dimentichiamoci che questa è la mia funzione negata. Per cui, alla fine, per ottenere la funzione originale, dovrò negare l'uscita. Che sarebbe l'equivalente, no, di questa ultima negazione. Poiché anche in corrispondenza a questo ultimo min termine, no? Se avevamo detto essere questo qui, voglio che la mia funzione valga 1, allora devo connettere con un secondo diodo la linea di parola con la linea di bit, no? E a questo punto ho realizzato semplicemente un AND a due ingressi. Quindi questo stesso identico circuito adesso me lo ritrovo qui. Dove qui ho l'uscita numero 1 dal decoder, qui ho l'uscita numero che era 1, 2, 0, 1, 2, 3 e questa è la mia linea. Allora vedete, quando è attivo un min termine che non sta collegato alla corrispondente linea di bit, la linea di bit mi sta a 1 e la funzione in uscita mi sta a 0 per via dell'inversione. Quando invece attivo un min termine, connesso tramite diodo alla linea di bit di interesse, allora la linea di bit va a 0 e in virtù dell'inversione ottengo un 1 sull'uscita. Chiaro che in questo modo, vedete, io posso realizzare, in pratica non ho fatto altro che riportare in termini di diodi su ciascuna colonna quella che è la tavola di verità della funzione, avendo a disposizione tutti i min termini, no? Questa, la configurazione diodo presente o assente mi corrisponde esattamente alla tavola di verità. Perché ho scelto questi min termini. Vedi, ho scelto il min termine 000 000 011 e volevo questa configurazione qua. Capito? Eh? Sì, ma io la diverto poi. Vedi? Cioè, attenzione, qui c'è un gioco di doppia inversione dovuto al fatto che sto lavorando con degli enti e quindi non posso lavorare direttamente in somma di prodotti, ma devo ricondurre, no? Devo ricondurre il tutto a un prodotto di somme. Se sto lavorando con end, devo ricondurre tutto a un prodotto di somme. Questo lo devo fare con una doppia negazione. La prima di queste due mi porta a dover negare il min termine. Ecco perché vado a negare le uscite del decoro. La seconda e ultima negazione mi porta a dover negare ciò che mi trovo sulla linea di bit. Chiaro? Ok? Allora, in questo modo, se io ho a disposizione m linee di bit, posso realizzare in un unico dispositivo, in un singolo dispositivo, m distinte funzioni combinatorie di n variabili, qualunque esse siano, quindi senza nessuna restrizione. Questi dispositivi esistono in varie versioni, intanto le cosiddette ROM propriamente dette, che sono quelle in cui voi comprate, acquistate il dispositivo con la configurazione diodo presente, diodo assente già predisposta in fabbrica. Quindi le funzioni che stanno, tra virgolette, memorizzate dentro il dispositivo sono inalterabili. Dopodiché esistono le cosiddette ROM, ossia ROM programmabili. Una ROM programmabile arriva con i diodi già tutti interconnessi, quindi ad ogni incrocio c'è un diodo interconnesso. Dopodiché esistono dei meccanismi, tipicamente di tipo elettrico, con cui si può distruggere la connessione, no, tra riga e colonna. Distruggere in maniera definitiva. Questo significa che io acquisto il dispositivo non contiene nessuna particolare funzione, anzi, cosa mi darà in uscita se lo accendo senza prima andarlo a programmare? Essendo tutti i diodi connessi, no, io otterrò 0 sulla linea di bit qualunque sia il min termine selezionato e dunque un 1 in uscita. Quindi la mia, le funzioni memorizzate sono quelle che hanno valore tutte identicamente uguale a 1. Dopodiché, laddove io voglio uno 0 sulla corrispondente uscita, non devo fare altro che bruciare il diodo corrispondente. A questo punto il diodo scompare e quindi riporto la matrice alla configurazione desiderata. Dopodiché esistono anche le EPROM, che sta per erasable ROM. Cosa significa? Significa che il dispositivo viene acquistato con tutti i diodi in posizione, tuttavia io posso programmare il dispositivo in maniera da distruggere l'interconnessione, però questa distruzione non è definitiva. Io posso reintegrare la connessione per esempio sottoponendo il dispositivo a un'irradiazione sotto raggi ultravioletti. Sono le cosiddette UVR. Il dispositivo sottoposto ai raggi ultravioletti per tipicamente un 5-10 minuti reintegra la connessione tra righe e colonne, per cui io posso riprogrammare a mio piacimento la configurazione della ROM. Infine esistono le EAROM, che sta per Electrical Alterable ROM, che si comportano esattamente come le EPROM, solo che il reintegro di tutte le interconnessioni avviene non più per irraggiamento sotto raggi ultravioletti, ma semplicemente mediante meccanismi elettrici. Quindi io applico una particolare tensione su un particolare pedino del dispositivo e allora tutte le interconnessioni vengono reintegrate e così il dispositivo può essere riprogrammato a piacimento. Più modernamente, quindi usando tecniche più moderne, le ROM oggi vengono costruite non più facendo ricorso al diodo, ma facendo ricorso a transistori NMOS. Non serve più allora l'inversione sulle uscite del decoder. Quello che io disegno come cerchietti non è più adesso un diodo, ma è un transistor NMOS. Dove il gate viene connesso alla linea di parola. Il drain viene connesso alla linea di bit e il source viene connesso a macchina. Vedete cosa succede adesso? Quando la linea di parola diventa 1, il transistor conduce e allora la linea di bit viene forzata a 0. In pratica la porta equivalente adesso non è più questa, realizzata al diodo, ma è una simile realizzata al transistor NMOS. Dove queste sono le varie linee di parola e questa è la linea di bit interessante. Come si comporta questa struttura? Già l'abbiamo vista. Questa struttura è essenzialmente un NOR. No, poiché è sufficiente che uno solo degli ingressi sia ad uno logico per fare in modo che il corrispondente NMOS conduca e dunque l'uscita si porti a zero logico. Soltanto quando tutti gli ingressi saranno a zero logico, nessuno dei transistor MOS conduce e dunque non c'è scorrimento di corrente, non c'è passaggio di corrente attraverso la resistenza di carico e dunque l'uscita si porta a tensione alta e quindi ad uno logico. Allora, a questo punto cosa faccio? A questo punto le mie interconnessioni dovranno essere realizzate in corrispondenza a quei mintermini per cui voglio che la mia funzione valga zero, ancora in questo caso, in maniera da forzare, no, a zero la linea di bit di uscita rispetto alla condizione di riposo. Se io voglio ancora quella stessa condizione di prima, 1, 0, 0, 1, cosa dovrò fare? Quando la linea di parola sta a zero, la linea di bit non è influenzata. Vedete, il corrispondente transistor rimane interdetto, quindi si comporta come circuito aperto, per cui la linea di bit non viene influenzata. Posso che ci sia una connessione. Se io voglio uno zero sull'uscita, a questo punto è sufficiente connettere il min termine corrispondente alla riga di P. E così pure. In questo modo ho realizzato questa mia funzioncina. Ok? Vedete, se attivo il primo min termine, no? Non ho connessione, quindi tutti gli ingressi dei MOS connessi a questa linea di bit stanno a zero, o meglio, ce ne sono soltanto due connessi, ma che sono portati a zero poiché non sono attivi i corrispondenti min termini, per cui la resistenza porta ad uno logico la linea di uscita. Quando è attivo il secondo min termine, viene attivato il transistor di interconnessione, che sta qua, la linea di bit viene forzata a zero logico, per cui mi ritrovo zero logico in uscita, e così via. Ok? Nella realtà, Zerom hanno dei buffer in uscita su ciascuna linea di bit. Buffer si chiama, è un circuito che serve semplicemente a isolare elettricamente, ma non logicamente, l'ingresso dall'uscita. E quindi io li segno come degli invertitori privi di pallino, nel senso che non invertono il segnale. E questi buffer sono di tipo tristay. Vedremo tra un attimo perché. Perché ci farà comodo questo ingresso di abilitazione dell'uscita e così via. Tipicamente viene chiamato OE, ossia Output Enable. Abilitazione delle uscite. Quando OE sta a zero, le uscite stanno in tristay, ossia non stanno connesse a nulla, è come se fossero pilotate da interruttori aperti. Mentre quando OE sta a 1, il buffer conduce, si comporta come un normale buffer, per cui le uscite seguono identicamente i livelli logici che mi ritrovo sulle linee di bit. Inoltre c'è anche un ingresso che fa essenzialmente da abilitazione al mio decoder, che viene chiamato CS, Chip Select. Vedete, quando CS è uguale a 0, il decoder è disabilitato, dunque tutte le sue uscite stanno a 0. Dunque nessuno degli eventuali transistor NMOS presenti nella matrice sta in conduzione, dunque le mie uscite sono tutte identicamente uguali a 1. Ok? Per far lavorare correttamente il circuito devo mandare chip select alto, attivo, e quindi a questo punto uno ed uno solo, una ed una sola delle linee di parola sarà attiva, e se nel contempo anche output enable è alto, attivo, allora le mie M funzioni di uscita si presentano sulle uscite. La? Sì, allora le spiego. Intanto diciamo, uno direbbe, ma qual è la funzione del chip select se io ho già l'output enable? È una funzione importante che serve essenzialmente a limitare la potenza dissipata dal dispositivo quando non lo vogliamo in funzione. Vede, se io avessi il decoder sempre abilitato, con o senza output enable, avrei i transistor interconnessi sulla linea di parola correntemente abilitata che stanno in funzione, per cui succhio corrente tramite alle resistenze di carica. Se invece io disabilito il decoder e allora tutte le uscite stanno a zero, questo significa che nessuno dei transistor presenti nell'intera matrice sta in conduzione e dunque non succhio corrente da nessuna delle resistenze di carica. Quindi non ha una funzione logica vera e propria questa, ma essenzialmente la funzione di evitare di far consumare inutilmente energia al dispositivo quando, diciamo, negli intervalli di tempo in cui non ci serve utilizzare quel dispositivo, tutto lì. La funzione di output level invece è importantissima, perché ci consentirà, come vedremo tra un attimo, di connettere tra di loro ROM di un certo tipo per ottenere ROM equivalenti di dimensioni più grandi. Prima di passare a questo, però, occupiamoci, perché la cosa sarà poi molto importante nei nostri progetti, del comportamento dinamico delle ROM. Allora, cominciamo a vedere quali sono i segnali interessati. Sono intanto gli indirizzi. Attenzione, quando io devo disegnare, questo è un diagramma di temporizzazione, già ne abbiamo visto qualcuno, quando abbiamo analizzato il comportamento dinamico delle porte logiche, quando io devo disegnare su un diagramma di temporizzazione ciò che accade non su una singola linea di segnale, ma su un gruppo di linee, come in questo caso, userò tipicamente questo modo. Quindi indico due linee per significare che ciascuna delle linee che sto trattando può valere indifferentemente 0,1, però ciascuna linea rimane stabile nel tempo, se disegno due rette orizzontali in questo modo. Dopodiché potrò andare a disegnare qualcosa di questo tipo per rappresentare che in questo intervallo di tempo i livelli logici sulle linee cambiano e sono del tutto imprevedibili, cambiano in maniera imprevedibile, fino a un certo istante al di là del quale le linee si riassestano nuovamente, quindi ridiventano nuovamente stabili, pur essendo a piacere 0 o 1. Chiaro quindi qual è il significato di questa notazione? Poiché ho molte linee d'ingresso, su questo esempio 3, ma potrei averne, esistono ROM anche con decine di ingressi di indirizzo, e allora io devo stare a disegnare 10 segnali, anche perché non interessa qual è il livello logico specifico su una singola linea. Interessa soltanto che se i livelli logici presentati sono stabili, se stanno commutando, oppure se sono ridiventati stabili. Introdurremo poi una terza notazione su questo tipo di diagrammi per indicare che le uscite vanno in tristezza. Lo vedremo tra un attimo. Quindi questo cosa significa? Che a un certo punto io, avendo avuto fino a quel momento le linee di indirizzo stabili, a un certo punto io cambio la configurazione presentata sulle linee di indirizzo. Chiaramente l'istante di riferimento non è quello in cui cominciano a cambiare, ma è quello in cui ridiventano stabili, perché in tutto questo intervallo di tempo io nulla posso dire su quali saranno le uscite della ROM. Tuttavia è altrettanto chiaro che dall'istante in cui le linee di indirizzo si stabilizzano deve trascorrere un certo tempo necessario affinché i vari transistor NMOS all'interno commutino oppure vadano in interdizione, affinché il segnale si propaghi attraverso i buffer di uscita. Deve passare un certo tempo prima che anche le uscite si stabilizzino. Chiamiamole QJ, le uscite, per cui le linee uscite su J, che posso immaginare che fin tanto che le linee di indirizzo stavano stabili, stavano anch'esse stabili. Allora qui cosa accade? Poiché la variazione sugli indirizzi non si propaga istantaneamente all'uscita, la propagazione istantanea non esiste in elettronica, quindi ci sarà un intervallo di tempo minimo, no? Entro cui le linee di uscita si mantengono ancora stabili, ma dopodiché cominciano a seguire le variazioni degli indirizzi. qui esagero un po', l'intervallo di tempo entro cui non ho ancora stabilità sulle uscite, ma è chiaro che da un certo momento in poi, se le linee di indirizzo si stabilizzano e rimangono stabili, anche le linee di uscita si stabilizzano. Questo intervallo di tempo qui, l'intervallo che trascorre dal momento in cui le linee di indirizzo si stabilizzano al momento in cui anche le linee di uscita si stabilizzano, questo tempo viene chiamato tempo di accesso della romanica e si indica tipicamente con T con A oppure T con ACC, l'access time della romanica, che è, diciamo, l'elemento fondamentale, no? Quando si ha a che fare col comportamento dinamico delle ROM e di dispositivi come simili. Vedremo le stesse cose anche quando parleremo delle RAM. È chiaro tuttavia che spesso nei circuiti mi interessa anche sapere come si comportano dal punto di vista dinamico chip select e output enable. Sto supponendo che una volta stabilizzati gli indirizzi, questi mi rimangono perennemente stabili. Chip select, è chiaro che per avere uscite che possono valere sia 0 che 1, il mio chip select deve essere alto, attivo. Cosa accade se a un certo punto io mando il mio chip select basso, quindi disabilito la ROM? Accadrà semplicemente che, insegno un po' più in là per non fare confusione, accadrà che anche se sebbene le linee di indirizzo rimangano stabili, tuttavia sappiamo già che se io mando chip select basso le mie uscite si portano tutte a 1. Chiaro che questo non avverrà istantaneamente, quindi ci sarà un certo intervallo di tempo entro cui le uscite rimangono ancora stabili, poiché gli effetti del chip select basso non si sono ancora propagati lungo la rete, ma prima o poi le mie uscite si porteranno tutte a uno logico. Non tutte necessariamente allo stesso istante. È chiaro quindi che io sono interessato a questo intervallo, che è l'intervallo entro cui rimangono ancora stabili le linee di uscita, no? E se vogliamo anche questo, quindi che è l'intervallo entro cui le uscite non si sono ancora ristabilizzate tutte ad uno logico. Vedete presente, quando voi andate ad acquistare uno di questi dispositivi, il fabbricante vi fornisce direttamente o indirettamente un documento in cui tutti questi tempi sono esattamente specificati, e come valori tipici e come valori minimi o massimi a seconda del tipo di intervallo di tempo. Per di più il fabbricante vi dice anche come questi tempi variano con la temperatura, perché questi tempi variano in maniera delle volte anche significativa con la temperatura. I tempi di ritardo tipicamente tendono ad allungarsi all'aumentare la temperatura, tendono a diminuire al diminuire la temperatura. Questo significa, detto in altre parole, che tutti questi dispositivi hanno un range di temperature di corretto funzionamento. Ma questo non ci deve garantire, deve essere anche il progetto che tiene conto di queste variazioni. Quando invece il chip select ritorna alto, cosa succede? Succede che le uscite continueranno ancora per un certo intervallo di tempo a restare fisse a 1, poiché non si è ancora propagato l'effetto del chip select lungo la rete, ma prima o poi cominceranno di nuovo a tornare ai livelli originali di partenza. Quindi questo intervallo di tempo, che il massimo intervallo che noi dobbiamo aspettare dal momento, no, in cui chip select viene attivato al momento in cui le uscite si sono tutte stabilizzate ai loro veri valori, questo è un altro tempo di interesse. È un grave errore nei progetti supporre che uno o più di questi tempi siano uguali a zero. Questi tempi non sono mai uguali a zero, chiaro? E i progetti devono sempre tenerne conto. C'è infine un terzo tempo che ci interessa, che è quello legato all'attività o meno del segnale output in epoca. In tutto questo discorso ovviamente abbiamo fatto l'ipotesi che output enable fosse attivo. Cosa accade se a un certo punto, pur avendo indirizzi stabili, chip select attivo, output enable va a zero? Accade che le uscite continuano a restare stabili ancora per un minimo intervallo di tempo, ma prima o poi andranno a finire tutte, se lo disegno in questo modo stavolta, in three state. Quindi l'intervallo di tempo che trascorre dall'istante in cui io mando inattivo output enable all'istante in cui tutte le uscite si sono poste in three state, e vedete il three state sul diagramma temporale lo indico con una linea intermedia rispetto allo 0 e all'1 per indicare che è un livello indefinito, un livello logico indefinito. Questo è un altro tempo di interesse, così come di altrettanto interesse è il tempo, intervallo di tempo che si ha quando io riabilito l'output enable. Cosa accade? Le uscite resteranno ancora per un minimo intervallo di tempo in three state, dopodiché, quale prima, quale dopo, torneranno nuovamente ai livelli di partenza, e il tempo di interesse è chiaramente l'intervallo di tempo che passa dall'istante in cui io riattivo output enable all'istante in cui tutte le uscite ovviamente si sono ristabilizzati. Ok? Quindi in pratica esistono dei tempi di propagazione degli effetti che sono in generale diversi l'uno dall'altro, che vanno da uno qualunque dei segnali di ingresso, nel nostro caso gli indirizzi chip select output enable, a una qualunque delle uscite. Questi tempi, cioè del fatto che questi tempi non sono mai nulli, dobbiamo, ripeto, sempre tener conto nei nostri progetti. Tanto per dare un'idea dell'ordine di grandezza, no, di questi tempi, possiamo dire che tipicamente nei dispositivi di uso comune o comunque di quelli che noi normalmente useremo nei nostri progetti, questi tempi sono dell'ordine di qualche nanosecondo. Nanosecondo è un nanosecondo, sapete sicuramente, è un miliardesimo di secondo, ossia 10 a meno 9. Tra l'altro, conoscere questi tempi ci dà anche la possibilità di calcolare qual è la cosiddetta frequenza massima di funzionamento del dispositivo, ossia quanto rapidamente nell'unità di tempo noi possiamo far commutare uno degli ingressi, nel nostro caso gli indirizzi, che è l'ingresso principale, no? Gli altri sono ingressi secondari, ingressi che svolgono funzioni marginali, no? Supponiamo per un attimo che questa memoria, questo dispositivo di memoria, faccia parte del sottosistema di memoria principale di un computer. Chiaramente sapete che la CPU farà degli accessi alla memoria e se sta eseguendo certi tipi di programma, di codice, farà accessi ripetuti a questa memoria, ogni volta chiaramente su locazioni diverse. Nel nostro caso le locazioni corrispondono a nient'altro che agli indirizzi. Il dato letto dalla locazione corrisponde a ciò che leggo sulle funzioni di uscita. Allora, qual è la massima velocità a cui possiamo pensare di spingere la CPU dati dei dispositivi di memoria di questo tipo? Cosa accadrà normalmente? Normalmente accadrà che la CPU, che pilota le linee di indirizzo, ci fa commutare gli indirizzi e si aspetta di conseguenza di recuperare dalla memoria un nuovo dato. Dopodiché cambierà nuovamente gli indirizzi e andrà a recuperare un altro dato. E così via. La domanda è, noti i tempi di commutazione del dispositivo, qual è il minimo periodo? No? Che operativamente parlando questa memoria riesce a sopportare? Chiaro allora che, poiché noi sappiamo, adesso lasciamo perdere un attimo perché li supponiamo sempre attivi, chip select e output enable, concentriamoci sul tempo di accesso, ossia, ripeto, il tempo che trascorre, che deve trascorrere dalla variazione dell'indirizzo alla corrispondente stabilizzazione dei dati in uscita. Chiaro che fin qua le uscite sono stabili. Qui quello che accade ci interessa poco, perché tanto le linee di indirizzo stanno cambiando, per cui sicuramente non potremo avere dati significativi, ma qui da qui in poi trascorrerà un certo tempo prima che le uscite si stabilizzino, come ormai sappiamo. Tempo che era giusto appunto il tempo di accesso. È chiaro allora che se la mia CPU riesce a catturare e ad utilizzare i miei dati non appena trascorso il tempo di accesso, subito dopo potrà andare a far cambiare gli indirizzi per chiedere l'accesso a una nuova parola. Anche qua, una volta ristabilizzati gli indirizzi, dovrà trascorrere nuovamente il tempo d'accesso. Vedete, qui deve restare un intervallo di tempo in cui i dati rimangono stabili. Dobbiamo dar tempo alla CPU, sebbene sia un tempo minimo, come vedremo poi quando parleremo dei flip-flop, dobbiamo dare comunque tempo alla CPU di catturare e piazzare da qualche parte i dati. Una volta fatto questo, però, la CPU può nuovamente cambiare gli indirizzi, le uscite cambiano nuovamente, si ristabilizzano ancora dopo un tempo di accesso e così via. Quindi vedete che il minimo periodo è essenzialmente questo, quello che trascorre tra due successivi inizi dell'intervallo di tempo di accesso. Di questo è il nostro periodo minimo. E l'inverso, il reciproco di questo valore, espresso in secondi, ci dà a questo punto la massima frequenza di accesso alla memoria, in termini di massimo numero di accessi per secondo. Il massimo numero di accessi per secondo moltiplicato il numero di bit della parola, se ricordate dei corsi di calcolatori, della parola di uscita dalla memoria, è la cosiddetta larghezza di banda del bus di interconnessione tra CPU e memoria. Larghezza di banda che si esprime appunto in bit per secondo, ovvero multipli di bit per secondo. Chiaro questo? Sì.
Secondo indirizzo cambia proprio appena si stabilizza un'uscita.
Sì, è la CPU che lo fa cambiare. Diciamo che la CPU e la CPU che la generazione degli indirizzi è pilotata dalla CPU, come sa. Allora la CPU cosa fa? Presenta un nuovo indirizzo. Sul bus intanto c'è un po' di maretta, quindi sappiamo tutti, no? Però è vero che prima o poi si stabilizzano queste linee. La CPU che conosce, diciamo, o meglio chi l'ha costruita, conosce quanto è il tempo d'accesso della memoria, per cui aspetterà un certo tempo, pari almeno al tempo di accesso, dopodiché andrà a catturare il dato che si presume già essere stabile. Questa cattura non può avvenire in tempo zero, no? Come vedremo quando parleremo dei flip-flop. Tuttavia è un tempo sicuramente brevissimo, in genere molto più piccolo del tempo d'accesso, però noi comunque lo disegniamo, no? È chiaro che trascorso questo tempo, cioè quando la CPU ormai ha già catturato il dato, può benissimo cambiare indirizzo e chiedere l'accesso a un'altra parola. Ecco qua allora quello che accade. Ok?
Scusi, ma la frequenza massima di lavoro non dovrebbe essere un parametro di...
Sì, però attenzione, e certo dipende anche da questo tempo. Okay. Se io prendo il dispositivo a sé isolato, allora è chiaro che posso considerare questo tempo uguale a zero. Tuttavia, se il dispositivo è connesso a qualche altra cosa, non ha senso che questo tempo sia zero, perché il dispositivo deve avere bisogno di un certo intervallo di tempo per catturare il dato. Quella di cui lei parla è la massima teorica frequenza di funzionamento del dispositivo. Però, come tutti sappiamo, quando ci sono dei massimi su un dispositivo e il dispositivo è connesso a qualche altra cosa, quasi sempre questi massimi si riducono, poiché occorre anche aggiungere i tempi necessari all'interazione tra i due o più dispositivi. Tutto lì è una legge normale della progettazione, ok? Come? No, è chiaro che se all'esame il dispositivo, ripeto, se all'esame capita calcolare la frequenza massima di funzionamento del dispositivo senza far nessun cenno a altri dispositivi connessi con quello, è chiaro che questo tempo lei può tranquillamente ipotizzarlo uguale a zero. Assolutamente. Chiaro? Perché in quel caso lì uno chiede giusto appunto la massima frequenza teorica di funzionamento, che è l'unica che noi possiamo ricavare conoscendo solo i dati di questo dispositivo, è ovvio, no?
Ok?
Non è infinita, perché c'è sempre un tempo d'accesso che non è finito. Vede? Quindi io posso giusto supporre di ridurre a zero questo intervallo. Ma gli altri non li posso ridurre a zero. Quindi la frequenza sarà pari a questo punto a 1 fratto tempo di accesso, tutto lì. Ma ripeto, sempre teorica. In un qualunque dispositivo reale che abbia un senso dal punto di vista del funzionamento, no? Della funzionalità, non sarà mai così, perché una memoria da solo non fa assolutamente nulla. Una ROM da sola, chiaro? Comunque avremo modo di tornare su queste cose. Sì. La banda è semplicemente la frequenza a cui viaggiano i dati, su un bus per esempio, moltiplicato il numero di bit che viaggiano di volta in volta. No? Per cui se io ho per esempio che questa frequenza di funzionamento è, poniamo, 100 MHz, no? Quindi periodo minimo pari a 10 nanosecondi. E la mia parola di memoria, cioè il mio numero di bit line, è ad esempio 16, valore tipico per delle ROM, e allora la mia larghezza di banda sarà 16 bit per 100 MHz, sarà 1600 milioni di bit al secondo, tutto lì. Un semplice problema. Dopodiché questo numero lo posso esprimere in byte per secondo, in word per secondo se la mia word è aperta a piacimento. Oh, occupiamoci, vediamo adesso come si usano i segnali di chip select e output enable per eseguire la cosiddetta espansione delle ROM. Espandere in due modi. Supponiamo di avere a disposizione una quantità a piacere di dispositivi di questo tipo, ma tutti esattamente di questo stesso tipo, per esempio con tre linee di bit e poniamo 4 bit di parole, giusto esattamente come è fatto questo. Vi ricordo che i dispositivi reali hanno linee di indirizzo anche di 10-12 e bit di parola che possono andare da 1 bit a 4 bit a 8 bit a 16 bit. Al solito anche nel caso del numero di linee di parola, di bit di parola, il numero di bit viaggia come potenza di 2. Come facciamo a interconnettere? È chiaro che quando noi vogliamo una ROM di dimensioni maggiori, possiamo o volere un maggior numero di indirizzi, quindi un maggior numero di parole ancora da 4 bit, oppure possiamo desiderare ancora 8 parole, però stavolta vogliamo parole più ampie, quindi parole non più da 4 bit ma da 8 bit. Caso estremo possiamo volere l'uno e l'altro, quindi un numero maggiore di parole, quindi più di 3 linee di indirizzo, con parole da più, da più di 4 bit. Quindi prendiamo i vari casi separatamente, dopodiché sarà chiaro come procedere nell'espansione, diciamo, finale. Più indirizzi e anche più bit di parole. Se io voglio, anziché 8 parole, ne volessi 16, sempre da 4 bit, cosa devo fare? Devo chiaramente, palesemente usare due ROM distinte. Dove adesso cosa devo fare? Devo fare in modo che metà dei interni, no, vengano gestiti dalla prima ROM, avendo in totale 16 interni, metà dei interni vengono gestiti dalla prima ROM e l'altra metà dalla seconda ROM. Ok? Come faccio a partizionare l'insieme dei 16 mintermini in due insiemi da 8 mintermini ciascuno? Semplicemente prendo in considerazione una delle variabili, no? Non faccio altro che usare il teorema di Shannon. Quindi, quando la variabile scelta, come diciamo variabile di selezione generale, vale 0, io faccio lavorare una delle due ROM. L'espansione di Shannon, ricordate, f di vettore x che è uguale a x, poniamo di scegliere adesso la nostra x4, no? x4 negato per f di 0, x, diciamo x1, x2, x3, 0, più x4 diretto per f di x1, x2, x3, 1. Non faccio altro che applicare questa espressione. Quindi, dopo, questa funzione verrà realizzata da una delle due ROM e quest'altra funzione verrà realizzata dall'altra. L'una o l'altra verranno messe in opera a seconda del valore che io do alla variabile x4. Indico con la 0, 1, 2 le linee di indirizzo, address. Poi avrò le mie QJ, non le indico tutte e quattro, ma tengo presente che sono uscite di tipo 3 state, quindi con un output enable. Yeah, sì, ma ne devo fare due. Allora, mi segno all'incontrario. Allora, linea di indirizzo, a 0, a 1, a 2. A 0, a 1, a 2. Queste sono le mie due robe. Avrò le quattro uscite Q per ciascuna di queste. Poi avrò anche il mio output telefono. E poi avrò anche il mio chiuso telefono. Allora, intanto è chiaro che poiché lavorano o l'una o l'altra, ma mai contemporaneamente, perché lavorerà l'una o l'altra a seconda dello stato di X4, è chiaro intanto che io posso, primo, connettere in parallelo tra di loro le uscite. E giocare sull'output telefono. Quindi, quando voglio far lavorare la prima ROM, manderò l'output telefono della prima ROM attivo e manderò inattivo l'output telefono della seconda, in maniera che non ci sia conflitto sul questo, chiamiamolo, bus di uscita. Viceversa, quando la variabile di controllo sarà 1. È altrettanto chiaro che posso connettere in parallelo, no? Visto che lavorano o l'una o l'altra e quindi continuano ad esserci conflitto, le tre variabili x1, x2, x3 che usavo già sulla ROM da sola, sulla ROM singola. Mi resta adesso da gestire chip select e output telefono. Output telefono già abbiamo visto come si deve comportare. Se voglio far lavorare la prima ROM, ossia se X4 vale 0, deve essere attivo il primo output telefono. Se invece voglio far lavorare la seconda, dovrà essere inattivo il primo output telefono e attivo quest'altro. Quindi non faccio altro che mandare, ad esempio, X4 diretto sull'output telefono della seconda ROM e negato sull'output telefono della seconda. Vedete, quando x4 vale 1 lavora la seconda ROM, che è quella che realizza la seconda funzione dell'espansione di Shannon. Quando x4 è uguale a 0 la seconda ROM sta disabilitata, le sue uscite come se non esistesse, però entra in opera la prima, la quale pilota il bus di uscita. Chip select cosa ci faccio? Chip select mi piacerebbe avere, no? Un chip select generale, tale che chiamiamolo chip select prima, tale che quando vale 1 questo circuito lavori così come abbiamo visto finora. Quando invece vale 0, sempre per risparmiare energie, voglio che entrambe le ROM vedano chip select basso e quindi entrambe rimangano disselezionate. E cosa devo fare a questo punto? Potrei mandare questo chip select in parallelo su entrambi, però che cosa succede? Succede che qualunque sia il valore di x4 e qualunque sia la ROM selezionata per lavorare, entrambe vedono chip select attivo, quindi entrambe stanno in operazione, almeno assorbono energia, assorbono corrente, quando sicuramente una delle due non sta lavorando. Allora, se voglio fare le cose, posso anche lasciare le cose così, se voglio fare le cose per bene, a questo punto, allora anche X4 deve intervenire sul chip select, in maniera tale che la prima ROM sia vedo un chip select attivo quando x4 vale 0 e il chip select generale vale 1, mentre la seconda ROM dovrà essere attiva, dovrà vedere un chip select attivo quando x4 vale 1 e il chip select generale vale anch'esso 1. Quindi piazzerò due porte N che ricevono entrambe il chip select generale. ma la prima, la seconda porta N riceve X4 e la seconda porta N su un ingresso negato, la seconda porta N riceve X4 negato. Vedete, in questo modo, durante la normale operazione, una e una sola delle due onde vede il proprio chip select attivo, per cui è la condizione di minimo dispendio di energia. L'altra soluzione, quella prima di porte N, non è che sia sbagliata, è corretta dal punto di vista logico e poco corretta dal punto di vista elettrico. Questo è il problema su cui ci si scontra spesso nei progetti. Determinate configurazioni circuitarie saranno più che corrette dal punto di vista logico, ma non saranno convenienti oppure non saranno raccomandabili se considerate sotto l'aspetto elettrico. Tipicamente, quali sono, oltre all'aspetto, quali sono questi aspetti elettrici? Sono dissipazione di potenza, numero di circuiti, quantità di circuiti, problemi legati ai comportamenti dinamici. Dal punto di vista logico funziona tutto, dal punto di vista elettrico poi magari non funziona nulla, perché sono mal calcolati i ritardi di propagazione. Oppure un circuito costituito da un milione di multiplexer è corretto dal punto di vista logico e assolutamente fuori dalla realtà dal punto di vista non solo elettrico ma anche economico in quel caso. Comunque avremo modo di affrontare anche queste cose quando arriveremo verso la fine del corso e ai finiti del progetto, in cui cercherò di far vedere quali sono, in determinate circostanze, le vie possibili che uno può seguire. E vedremo che una a una, per l'una ragione o per l'altra, queste vie andranno scartate e alla fine ne rimane solo una. Cosa devo fare se anziché parole, se anziché 16 parole ne volessi di più, ad esempio 32, dovrei aggiungere altre due ROM, no? E dovrei usare stavolta due variabili di controllo. A questo punto non mi conviene più andare con invertitori e con portendo, ma mi conviene usare le code. Poiché mi serve solo aumentare il numero di indirizzi, le posso tranquillamente disegnare in verticale. Adesso sarà molto più schematico. Allora, al solito le parole tutte stanno tutte connesse in parallelo, poiché già sappiamo che ad ogni istante una sola di queste ROM avrà il proprio output enable attivo. Vedete in che modo il buffer di state si comporta come una sezione di multiplexer? No, io qui potrei, se non avessi le uscite di tipo di state, dovrei piazzare un enorme multiplexer a 4 posizioni con 4 vie per ciascuna posizione, quindi un totale di 16 ingressi, pilotato da due variabili di controllo, poiché 1, 2, 3, 4 sono le posizioni, i gruppi di ingressi, con 4 linee di uscita, uno per ciascun bit di parola. Avere le uscite di tipo di state mi consente di non utilizzare più questo multiplexer e di giocare sul fatto che ad ogni istante uno ed uno solo di questi gruppi di uscite è abilitato a pilotare il passo di un Quindi ricordatevi sempre che il buffer state si comporta come una sezione di un multiplexer distribuito, anziché concentrato in un unico componente. Questo automaticamente significa che un buffer state da solo, no, che va a pilotare ad esempio l'ingresso di una porta end, è assurdo, non ha nessuna funzione logica, ma è assurdo anche dal punto di vista elettrico. Non ha funzione logica perché, poiché non esiste nessun altro buffer state che arriva su questa uscita, è come se io avessi un multiplexer a un singolo ingresso, che non serve assolutamente a nulla, basta semplicemente far transitare il filo così com'è. Ma non ha senso neanche dal punto di vista elettrico, perché se io lo mando in disabilitazione, qual è, e quindi questo si comporta come un circuito aperto, come un interruttore aperto, qual è il livello elettrico che vedo su questo ingresso? Non lo so. Di conseguenza non so neanche qual è il livello logico che la porta sta vedendo in quel momento sull'ingresso. Questo è un errore comunissimo nei progetti, cercate di non farlo. Quindi mai usare una porta tristate, no? Che alla sua uscita non veda ancora un'altra porta tristezza. Quindi, siccome questa è una sezione di multiplex, per avere un multiplex servono almeno due posizioni. Messa così non significa nulla. Allora, qui devo pilotare le linee di indirizzo. Sono anche in questo caso connesse in parallelo. Adesso devo giocare sui chip select e sugli output network. Allora, in caso di questo genere, poiché io voglio replicare, cioè voglio avere l'illusione di avere un'unica ROM, pur essendo essa costituita da più di una ROM, mi piacerebbe avere sia l'ingresso generale chip select sia un ingresso generale auto differente. Allora come fate? Intanto l'output enable generale, intanto sono le due variabili di controllo, le due ulteriori che adesso saranno x4 e x5, le quali devono fare in modo che ad ogni istante o l'una o l'altra o l'altra o l'altra delle ROM venga attivato, quindi a lavorare. Tu mi piazzo un decoder con quattro uscite, no? Queste uscite dove vanno? Queste uscite vanno intanto al chip select. Quindi ciascuna uscita va al corrispondente chip select. A questo punto, se io voglio un chip select generale, non devo far altro che usare un decoder con abilitazione e mandare su questo il mio chip select generale. Analogamente, per abilitare le uscite, no, mi servirà a questo punto un secondo decoder identico a questo, quindi che riceve ancora x4 e x5, ma e che va a finire sui 4 output network, ma che adesso come abilitazione vede l'output network generale. Tutto bene. Ok, quindi in questo modo l'intero circuito viene visto dall'esterno come una normale ROM con 4 più 2 bit di indirizzo, 4 bit di uscita, un ingresso generale di chip select, un ingresso generale di output select. Questo per quanto riguarda l'espansione del numero di parole. Se invece volessi espandere non il numero di parole, ma solo il numero di bit della parola, per esempio duplicare i bit della parola, allora cosa devo fare? questo punto le cose diventano sicuramente più semplici, poiché dovendo realizzare 8 funzioni di uscita, no, farò in modo che 4 di queste vengano realizzate dalla prima ronda e le restanti 4 vengano realizzate dalla seconda. Quindi le mie parole non interferiscono più come in questo caso, ma vengono a costituire il pass di uscita da 8 bit. Poiché ad ogni istante il min termine che comanda l'una o l'altra ROM deve essere lo stesso, no? Perché io ho adesso 8 funzioni anziché 4, allora le mie linee di indirizzo dovranno semplicemente essere connesse in parallelo e accettano le solite variabili x1, x2, x3. Chip select e output network, come li tratto? Beh, vedete che in questo caso le due ROM, contrariamente al caso precedente in cui delle varie ROM presenti solo una doveva essere in opera, adesso qui devono sempre essere in opera entrambe. Quindi i miei chip select possono tranquillamente essere connessi in parallelo. Disegno così per evitare di fare tutto il giro. Quindi se non c'è simbolo sul terminale del dispositivo, questo vuol dire che non c'è collegamento, il filo passa al di sotto. Per cui le connessioni sono qui e qui, non qui. E questo diventa semplicemente il mio chip select generale. Analogamente l'output network. Poiché entrambe devono lavorare contemporaneamente, a questo punto non c'è necessità di dover attivare l'una o l'altra o l'altra o l'altra. Quindi vedete, l'espansione della parola è molto più semplice che non l'espansione del numero di parole.
Sì. Ma nel circuito precedente, output OE e CS fanno la trasmissione, cioè bidare i titoli di un RAM?
No, perché guardi, io posso avere output, qui dice, chi è che parla? Sì, questo dice. Allora, io posso avere, attenzione, output enable disabilitato, ma con chip select abilitato. Nessuno me lo vieta, così come nessuno me lo vieta qui, sul modulo originale. Chiaro? Non è bello, non ha molto significato. Però, tuttavia, poiché il modulo originale ha questa struttura, noi vogliamo che anche i moduli compositi abbiano la stessa struttura. Quindi, chip select completamente indipendente dall'output enable.
No, non basta uno solo,
guarda, se io voglio mantenere separato chip select generale da output enable generale, allora queste due decoder sono identiche, ma l'uno è abilitato con chip select, l'altro con output enable, quindi non, questi due dispositivi non possono coincidere uno solo, chiaro? Bene. Avessero avuto la stessa abilitazione, allora sì, allora potevo inglobarli chiaramente in un solo, ma non in questo caso. Tutto perché io voglio mantenere il comportamento del modulo composito identico al comportamento del modulo originale. Chiaro che ci potranno essere circostanze in cui non mi interessa mantenere questa separazione. E allora in questo caso il mio decoder sarà unico e pilotato da un unico segnale. La prossima volta parleremo abbandoniamo le ROM e parliamo delle PLA.
Anche questo. Allora l'indirizzo.